Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
E sono le 9:20 minuti, ancora ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia in questo martedì 20 dicembre 2016, seconda parte della nostra rassegna stampa. Saluto e ringrazio Giuseppe Moriello che ha la parte tecnica, Silvia Giovarrosa in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono e mi ha raggiunto in studio per aiutarci a commentare i fatti del giorno padre Paolo Benanti, teologo moralista, francescano del terzo ordine regolare, docente alla Gregoriana. Padre Paolo, grazie per essere con noi, buongiorno.
Grazie a voi del gentile invito e buongiorno a tutti.
Siamo nella settimana che ci sta portando verso la festa del Santo Natale del Signore, siamo in una mattina in cui i fatti internazionali ci portano di fronte la violenza del terrorismo, ci parlano di una vigilia di Natale insanguinata da un attacco probabilmente terroristico a Berlino con numerose vittime, almeno 12 vittime e 50 feriti per un camion che si è abbattuto su un mercatino natalizio proprio accanto a una chiesa evangelica, che tra l'altro è un ricordo vivente delle violenze della Seconda Guerra Mondiale. E siamo nella mattinata in cui leggiamo anche dell'omicidio avvenuto ieri ad Ankara dell'ambasciatore russo ucciso da un poliziotto, da un killer che poi è stato freddato dagli agenti turchi, che poco prima di morire ha detto che questo suo omicidio era stato compiuto per vendetta dopo i fatti di Aleppo, dopo, come sapete, l'intervento militare russo in difesa del presidente Assad in Siria. Due fatti di sangue, padre Paolo, che rendono diciamo subito direttamente difficile vivere la gioia del Natale pienamente. Le chiedo il difficile compito di cercare di leggere i giornali di oggi con gli occhi del credente.
Ma io penso che le parole che ci ha detto ieri il Papa, in particolare le parole che ha detto ai giovani dell'Azione Cattolica, possano essere il dato d'ingresso con cui arrivare a leggere le notizie di oggi. Il Papa ha parlato di contagiare l'umanità. Ecco, quello a cui siamo di fronte oggi è un'umanità che si lascia contagiare dal male o contagiare dal bene. E di fronte a delle notizie che ci dicono che sembrerebbe che questo male sta vincendo questa battaglia, sta contagiando il cuore di tutti, per cui quello che poteva essere un momento di gioia, il mercatino di Natale, diventa un momento di contagio di paura. Abbiamo sentito i tweet della polizia tedesca che dice rimanete a casa, l'Ansa letta poc'anzi che diceva che la città è sconvolta. Ecco, a questo mondo che sarebbe tentato di leggere la storia come un contagio infettivo di un male che prende il sopravvento, il Natale ci dice che siamo capaci non solo di guarire ma di contagiare con la gioia di un Dio che si china sull'umanità.
Ecco, sicuramente però, così come diceva, mi sembra proprio ieri, Monsignor Pizzaballa da Gerusalemme, a proposito della situazione dei cristiani, no? In Iraq, in Siria, in Medio Oriente, così come diceva Monsignor Pizzaballa, non bastano le parole, no? Inneggianti all'amore, al dialogo, serve una testimonianza concreta. Questo vuol dire il Papa quando parla di contagio, immagino.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma d'altronde questa è una consapevolezza di fede riespressa chiarissimamente dal Concilio Vaticano II. Se Dio agisce mediante parole e gesti intimamente connessi, la capacità di far diventare la fede carne, di far diventare la fede storia, è quella di parole e gesti intimamente connessi. Non solo gesti, potrebbero essere dettati da qualsiasi motivazione. Non solo parole, perché non è un idealismo, non è un qualcosa che non si incarna nella storia. E allora cercare questo allineamento, questa convergenza, questa sintonia tra parole e gesti è la sfida ed è quello che costa tanto, per cui in mezzo a tanti gesti di violenza essere gesti di pace, di dialogo, di riconciliazione, in mezzo a tante parole di odio cercare parole di apertura, di comprensione, senza svalutare il male o senza rifiutare di chiamare il male con il proprio nome. Questa è la sfida di oggi.
Ecco, questo mi riporta anche alla mente delle parole di Benedetto XVI, pronunciate proprio in Germania, mi sembra, circa la necessità dei credenti, dei cristiani, di essere nel mondo senza essere del mondo, no? Di fronte anche a questi fatti di violenza, la tentazione del credente è quello di rinchiudersi nella propria pace interiore e evitare l'incontro con il mondo fatto di violenza, contraddizione.
Sempre Benedetto XVI, in quell'occasione, quando si rivolse al Parlamento tedesco, mise in luce come i cristiani, fin dalle origini, nel loro dialogo con la società, non si rifecero a Dio per dire cosa era giusto o cosa era sbagliato, ma cercarono nella ragione il dialogo con tutte le culture per cercare di costruire insieme quel tessuto che sapesse orientare la storia degli uomini verso il bene. Questo perché lo possiamo fare? Perché la fede in un Dio creatore ci dice che quel dono che ci è dato della ragione non è estraneo da quella volontà di salvezza che il creatore ha su di noi. E allora certo, il dialogo è possibile proprio in forza dell'incarnazione. Questo non toglie la difficoltà, questo non toglie le pagine scure della storia, questo non toglie quella strage degli innocenti che segue di poco l'incarnazione del Salvatore, ma dà una luce che è una speranza, ma che è anche una possibilità concreta di azione e di vita per noi in questo tempo, in questo secolo.
Ecco, Padre Paolo, poco fa lei citava le parole di Papa Francesco ai giovani, ai ragazzi dell'Azione Cattolica. Ascoltiamone insieme un passaggio.
3, 4, 5, 6, ciao! Cammina la vera luce, è Natale, vieni in mezzo a noi, c'è il bambino Gesù, e la sua luce brilla più di tutte le stelle.
Siamo amati da Dio. Che cosa meravigliosa! Quando siamo un po' tristi, quando sembra che tutto vada storto, quando un amico o un'amica ci delude, o piuttosto noi deludiamo noi stessi, pensiamo: Dio mi ama, Dio non mi abbandona. Sì, ragazzi, il nostro Padre ci è sempre fedele, e non smette un istante di volerci bene, di seguire i nostri passi e anche di ricorderci quando ci allontaniamo un po'. Per questo nel cuore del cristiano c'è sempre la gioia, sempre.
Così Papa Francesco, dunque, incontrando i giovani dell'Azione Cattolica, ragazzi, ieri mattina. Padre Benanti, possiamo rintracciare in queste parole del Papa, giungere alla consapevolezza profonda che siamo sempre amati di Dio, anche il messaggio centrale del Giubileo straordinario che si è appena chiuso?
Sì, se mi è permessa anche una lettura ulteriore, è un po' quell'eco di quella spiritualità gesuitica, no? Quando si cominciano gli esercizi ignaziani, la prima meditazione è quel principio e fondamento, per cui Ignazio ci invita a guardare un mondo immerso nelle sue storie, nei suoi nonsensi, nei suoi mille occupazioni. Ecco, in quel mondo, in una piccola realtà, che è la realtà della Palestina, Gesù decide di incarnarsi, Dio si incarna. E questa consapevolezza che Dio sceglie noi, che si prende cura di noi, che c'è un principio e un fondamento che è irrinunciabile, è quella certezza e quella speranza che è la gioia che il Papa dice ai giovani come possibile e presente nella nostra storia, sempre.
Paolo Benanti, nostro ospite oggi in studio, con lei commentiamo anche le parole di Monsignor Nunzio Galantino, il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, che ieri sera è stato interpellato proprio poco dopo i fatti di Berlino dal collega vaticanista del Corriere della Sera, Gian Guido Vecchi. E oggi Vecchi trascrive questa intervista a pagina 9 del Corriere della Sera con questo titolo: scontro di civiltà, non c'entra la fede ma soltanto il denaro, riprendendo una disputa che è datata almeno ai fatti di New York del 2001, come sapete, i terribili attentati che distrussero le torri gemelle, fecero migliaia di morti. Dice Monsignor Galantino: chi fa queste cose si propone proprio di paralizzarci. A Natale, ovvio, l'impatto è ancora più brutto. Si capisce la paura, lo scoraggiamento, la rassegnazione, ma non è un segno di incoscienza dire non possiamo fare il loro gioco e dire a queste persone il potere e dare a queste persone il potere di annientare qualsiasi voglia di vivere, di andare avanti, di cambiare. Eppure non basta affermare tutto questo. In che senso? Chiede Vecchi. Dire che non bisogna farsi vincere dalla violenza e dalla paura può essere una frase stupida e vuota se non è seguita dall'impegno di ciascuno a prendersi le proprie responsabilità, essere tutti più uniti, più tolleranti e guardarsi dalla violenza anche dall'uso del linguaggio. E queste sono parole molto simili, no, alle riflessioni che facciamo poco fa con Padre Benanti. Ma poi c'è un passo ulteriore, perché Vecchi chiede a Galantino: tornano le polemiche sullo scontro di civiltà, e il segretario della CEI risponde: ogni violenza è ingiustificabile e inaccettabile, tanto più per motivi religiosi, ma lo scontro di civiltà è ciò che si propongono i violenti. Se anche ci fosse questo, io non lo credo, al fondo c'è soltanto egoismo e sopraffazione. Guadagna chi ha interessi di potere o denaro, chi commercia in armi, alla fine nelle guerre va a morire la povera gente, i signori si arricchiscono. E avvicino a queste parole di Monsignor Galantino quanto scrive invece oggi su Avvenire Giorgio Ferrari: un attentato, quello di Berlino, l'ennesimo, sanguinaria fotocopia dei tanti barbari eccidi compiuti sul vecchio continente, ma piccola cosa, non possiamo non dirlo, di fronte al massacro ininterrotto che si compie da 2 anni in Siria, in nome di una Pax siriaca che non ha veri vincitori, ma solo vinti, e che brucerà come una Srebrenica nella coscienza di tutti noi, e di chi soprattutto non ha saputo o voluto fermare quell'infernale meccanismo di morte. Da Aden a Ankara a Berlino, la fosca ghirlanda di morte si snoda, come obbedendo a un disegno ormai fin troppo noto, in prossimità del Natale, e sarà benzina sul fuoco dei populismi, della xenofobia più sfrenata, degli intrepidi partigiani che sognano muraglie e filo spinato a difesa della propria identità, del sangue e del suolo. Paolo Benanti, le chiedo il compito un po' di commentare sia quanto diciamo il signor Galantino, ma anche queste profonde osservazioni di Giorgio Ferrari su Avvenire.
Secondo me ci troviamo di fronte a una realtà complessa, dove complessa non vuol dire complicata, vuol dire in cui giocano forze diverse a diversi livelli. Da una parte c'è l'atto del singolo barbarico, pieno di sangue, grondante, di nonsenso, e che forse in tanti cuori suscita eco di vendetta. Dall'altra sembra che ci sia una certa tendenza a trasformare questo atto in una creazione del nemico. Cioè, nel senso che in un Occidente che in alcuni contesti sembra aver eroso quei margini e quei limiti che indicano l'identità, no? Per cui la circonferenza è il limite che indica l'identità del cerchio. Ecco, in questo Occidente dire che noi siamo non quelli che si riconoscono per il valore della persona, ma quelli che vanno contro un'altra civiltà, è quella benzina populista che sembra voler riaccendere qualche lettura politica di qualche tipo. Se noi cadiamo in questo errore, non solo non rendiamo giustizia o non creiamo la possibilità per andare contro o superare gli eventi di male, ma creiamo un nemico, cioè creiamo uno stato perenne e continuato di lotta contro qualcuno, ignorando la possibilità di conoscere quel qualcuno e facendo di quel qualcuno uno da combattere solo perché esiste. È un po' la logica di Caino amplificata all'infinito. Se noi entriamo in questa logica, cioè se noi ci facciamo pervadere da questa idea, ecco che allora incendiamo un fuoco che non è caldo d'amore, ma è freddo di odio, è freddo di quella luce luciferina, cioè che ci porta a vedere l'altro e lo inchioda al presupposto che dell'altro noi abbiamo. Questo è forse il pericolo più grande in questo orizzonte, in questo contesto. Fare dell'altro, che è sconosciuto e che quindi ci intimorisce perché non lo conosciamo, un nemico, cioè qualcuno da annientare, in cui la possibilità è solo duplice: o soccombere o annientarlo. Se noi facciamo questa equazione, questo sillogismo incorretto, per cui da una proposizio maior accadono dei fatti di sangue, giungiamo alla conclusione sillogistica tramite questa proposizio minor, che lo sconosciuto è il nemico, di dover entrare in guerra, allora abbiamo trasformato un livello di complessità, le pagine scure della nostra storia, in un altro livello di complessità, la guerra di, o il conflitto, meglio, di civiltà che non esiste se non nella misura in cui lo creiamo con questo pregiudizio.
E può essere la specificità della vocazione cristiana, in qualche modo, Padre Benanti, opporsi a questo sillogismo, andare controcorrente?
Direi assolutamente sì. Se il peccato è quel presupposto su Dio, sull'altro e sulla società che ci mostrano i primi capitoli di Genesi, per cui Adamo ed Eva, Caino e Abele, la torre di Babele, la risposta credente cristiana, il bene che si incarna, è proprio la frattura di questa diversità. Prendiamo l'esistenza di Gesù. Nell'ultima cena lui alza il pane e dice: prendete e mangiatene tutti. Quello spezzarsi del pane, questo è il mio corpo, è anche tutta la sua esistenza storica. Si è spezzato, ha condiviso, ha superato le barriere di distanza. Israele scopre Dio come una prossimità salvante che cammina con lui nel deserto. Gli apostoli scoprono Gesù come qualcuno che è prossimo a tutti, in cui nessuno è escluso, neanche chi è delle altre religioni. Non solo è lo specifico, penso sia proprio la vocazione cristiana in questa storia.
Grazie Padre Paolo Benanti che ci fa compagnia oggi in rassegna stampa. Siete su Radio Vaticana Italia, siamo partiti con i fatti di Berlino, ancora abbiamo ascoltato le parole di Papa Francesco ieri con i giovani dell'Azione Cattolica Ragazzi, poi avremo anche la possibilità con Padre Paolo di riascoltare le parole del Papa all'Angelus di domenica, come ultima domenica di Avvento, che quindi ci introduce al Santo Natale, ma intanto andiamo a vedere invece i titoli sui giornali di oggi che riguardano quanto avvenuto in Turchia. Siamo su Avvenire, che titola oggi a pagina 7: Turchia vendetta per Aleppo e uccide l'ambasciatore russo. In azione un poliziotto di 22 anni, poi colpito a morte. Nel mirino il fronte Ankara-Mosca contro il Daesh. L'aggressore ha sparato mentre il diplomatico Karlov inaugurava una mostra fotografica ad Ankara. Colloquio telefonico tra Putin ed Erdogan. Paura vicino alla rappresentanza americana. Colpi di arma da fuoco. Il governo dice vile atto terroristico, i jihadisti celebrano il gesto. E noi siamo in linea, e lo ringrazio molto per questo, con il collega Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, esperto di Medio Oriente, esperto in particolare anche dell'area turca, voce ben conosciuta ai nostri ascoltatori. Antonio, buongiorno e grazie per i minuti che trascorri con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto il tuo commento diretto a questo fatto di sangue terribile che è avvenuto ieri ad Ankara e alle parole del killer che prima di morire, dopo aver ucciso il diplomatico, ha detto: questa è una vendetta per i fatti di Aleppo.
Quello che ha detto il killer non mi sconvolge più di tanto, anche perché sembrava una formuletta, diciamo, da manuale terroristico. Quello che mi sconvolge è che questo faceva anche lui la guardia del corpo. Ora, se un paese come la Turchia, che comunque è un paese tosto, che aveva toste forze armate e una tostissima polizia, abbiamo visto come si muovono nei confronti dei pericoli, no, all'interno del loro paese, come sono mossi almeno nel passato, beh, adesso capiamo che ci sono state delle falle. Cioè, come fa l'ambasciatore russo, che è uno dei diplomatici più importanti in assoluto, l'ambasciatore russo si ritrova lì con le sue guardie del corpo, va a fare una cosa di routine, a presentare una mostra, e una mostra fotografica, e poi cosa succede? Che arriva un signore che è un poliziotto armato, fa vedere la tessera di poliziotto, perché anche lui è stato di sicuro una guardia del corpo, un agente scelto, e tranquillamente al museo di storia moderna tira fuori la pistola e comincia a sparare e uccide un uomo che stava a un metro da lui, sparandogli 8 colpi. Insomma, voglio dire, c'è un limite a tutto, ma è come un limite a tutto, e scusate se collego le vicende, anche quanto è accaduto a Berlino. I servizi segreti occidentali, a partire da quelli americani, avevano messo in guardia per il Natale, attenzione, i mercatini di Natale, l'ISIS aveva detto colpiremo i simboli del Natale. Beh, insomma, voglio dire, è un camion di quelle dimensioni, dopo l'esperienza che abbiamo fatto a Nizza viene lasciato libero a Berlino, nella capitale, diciamo, della cultura europea in questo momento, forse nella capitale più importante d'Europa. Beh, insomma, una specie di bestione di questo genere contro il mercatino di Natale, ma insomma io credo che sia da porsi delle domande. Da una parte, così sul modo in cui i servizi di sicurezza operano, e dall'altra sul fatto che si pagano le ambiguità. Non dimentichiamo che Erdogan è stato estremamente ambiguo, ha cambiato la linea politica di 180 gradi, 180, prima voleva distruggere Assad e adesso Assad si ritrova sostenuto da Ankara, perché così vuole la Russia di Putin. Allora, da una parte si pagano le ambiguità e dall'altra si paga la pochissima, insufficiente, incapace gestione della sicurezza.
Ecco, sentivo un rappresentante dell'ONU, De Mistura, che come sappiamo è incaricato per l'ONU per la crisi siriana, parlare degli effetti di questo attentato sull'alleanza tra Russia e Turchia, che tra l'altro oggi credo abbiano un incontro anche con l'Iran sulla crisi siriana. Che effetti può avere questo fatto di sangue sull'alleanza turco-russa? La può rafforzare addirittura?
Potrebbe rafforzarla, però il rischio che la possa anche indebolire. È chiaro che Putin non si lascia spaventare dalla morte di un diplomatico, è un uomo di un cinismo totale e assoluto, e quindi può anche passar sopra, come è riuscito a passar sopra alla storia dell'aereo dal cacciabombardiere russo abbattuto proprio dai turchi. Da questo punto di vista è chiaro che l'alleanza potrebbe addirittura rafforzarsi se il 27 si farà questo incontro tra Iran, Russia e Turchia sul futuro della Siria. Insomma, può significare qualcosa, visto che nessuno ha deciso di cancellarlo. Ma dall'altra parte c'è da tenere conto che, insomma, non so quanto la Turchia oggi possa essere ritenuto partner credibile. C'è questo incontro del 27 dove sono presenti tutti quelli che decidono il futuro, dovrebbero decidere il futuro della Siria, e non è presente nessun occidentale, non invitato. Insomma, qualche domanda ce la possiamo porre. Quindi non so se questo significhi un miglioramento della situazione o addirittura un peggioramento della situazione. Purtroppo non vedo, io sono un ottimista, ma non vedo un 2017 come dire sereno, o quantomeno con un abbassamento della tensione.
Ecco, il nostro collega Guido Olimpio sul giornale su cui scrivi anche te oggi parla di una possibile apertura di un'altra stagione del terrore, anche perché sono tanti i jihadisti dell'ISIS in territorio turco.
Assolutamente sì, sono almeno 4.000 quelli che sono scappati proprio dalla zona di Aleppo, perché parliamoci chiaro, Il terrorismo è questo, e Aleppo è stato un caso importantissimo. Aleppo è una città meravigliosa, però è chiaro che loro stavano lì, tutti hanno accusato il governo di Assad e Putin. Io lo conosco troppo bene questa zona del mondo per cercare un approccio almeno un po' più realistico. Adesso sembra che Putin e Assad siano i criminali che bombardano, mentre l'ISIS che tagliava le gole debba essere compreso perché lotta contro Assad. Cioè, sono queste le cose che un mondo superficiale, e reso ancora più superficiale dai social, io ci credo ai social, ma i social sono una sfida e possono essere anche una risorsa, ma non possono certo spiegarci la complessità dei problemi. Noi vediamo tutto in diretta, ma magari non capiamo neanche che cosa si muove attorno.
Grazie davvero ad Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro, Antonio.
Ciao, arrivederci.
E torniamo in studio con padre Paolo Benanti, teologo moralista, docente alla Gregoriana, che è nostro ospite questa mattina. Padre Paolo, attraverso le parole di Ferrari siamo andati anche in Siria. Le parole del killer ieri ad Ankara hanno evocato quello che è avvenuto ad Aleppo, dove continua in questo momento l'evacuazione dei civili, ma dove abbiamo assistito, lo sappiamo, un paese martoriato da una guerra che dura da anni, ma abbiamo assistito in queste ultime settimane a una situazione umanitaria davvero gravissima ad Aleppo alla vigilia di questo Natale.
Vorrei tenere insieme due parole, una del collega che è appena intervenuto, il vostro collega giornalista, che parlava di una prospettiva in tempo reale ma senza profondità, e l'altra le parole dell'attentatore che ha parlato di vendetta. Allora, la vendetta è un qualcosa che si inserisce nel meccanismo umano in maniera profonda e antica. La vendetta è quel gesto di risposta a un'ingiustizia subita. E la mancanza di prospettiva potrebbe essere quella che ci fa dire: beh, qualcuno ha subito un torto e ora sta reagendo. Ma la situazione è troppo complessa, ha troppi agganci reciproci e nascosti, ha conosciuto troppi cambi di fronte. Abbiamo sentito come Erdogan ha cambiato completamente l'approccio alla questione. Per parlare di un aggressore e di un aggredito, per parlare di una vendetta che si inserisce in quest'ottica, molto probabilmente quello è uno slogan che però tradisce un'altra intenzionalità. C'è una strategia differente, e una strategia differente che si applica da un sedicente, diciamo così, mondo che si vede come lo Stato islamico, che però ha dei gangli che arrivano altissimi anche nello Stato turco. Questa è stato, questa persona che ha fatto questo attentato, che ha sparato contro l'ambasciatore russo, questo è stato una delle guardie personali dello stesso presidente della Turchia, cioè poteva tecnicamente anche procedere contro lo stesso presidente della Turchia. Quindi questo è il segno più grande, secondo me, da leggere. C'è un qualcosa che non si riduce nell'atto del singolo, c'è un qualcosa che è strutturale, strutturato, che non possiamo leggere solo nella diretta, senza una prospettiva, senza un prima e senza l'idea di un dopo verso cui si va.
Padre Paolo Benanti, teologo moralista, è nostro ospite. Dai fatti internazionali della nostra rassegna stampa torniamo alle parole natalizie di Papa Francesco, che domenica all'Angelus ha detto: sul modello di Maria e di Giuseppe rendiamoci disponibili ad accogliere il Figlio di Dio nella nostra vita concreta e a seguire con fiducia la volontà del Padre Celeste. L'invito rivolto dal Papa a migliaia di fedeli presenti domenica a Piazza San Pietro per l'Angelus, da Francesco anche l'invito poi in questa settimana che ci separa dal Natale a fermarci in silenzio davanti al presepe per cogliere veramente la grazia di amore che questa festa rappresenta. Scusate. Allora andiamo a sentire proprio le parole, se la voce mi resta, vi invito a sentire le parole del Papa dedicate proprio a questo elemento, cioè il suggerimento a vivere queste giornate, poche giornate che ormai ci separano dal Natale, anche con momenti di silenzio davanti al presepio. E poi le commentiamo con Padre Paolo.
Cerchiamo di trovare qualche momento per fermarci, fare un po' di silenzio, immaginare la Madonna e San Giuseppe che stanno andando a Betlemme, immaginare come vanno, il cammino, la fatica, ma anche la gioia, la commozione, poi l'ansia di trovare un posto, la preoccupazione e così via. In questo aiuta molto il presepe. Cerchiamo di entrare nel vero Natale, quello di Gesù che ci si avvicina, il Dio con noi, vicino a noi, per ricevere la grazia di questa festa, che è una grazia di vicinanza, di amore, di umiltà e di tenerezza.
Ecco, Padre Paolo, lei poco fa ci ricordava la dinamica degli esercizi spirituali dei gesuiti di Sant'Ignazio. Dunque qui c'è qualcosa anche di simile, no? Il Papa ci invita a immaginare, a ricreare proprio la scena di Maria e Giuseppe e proprio nelle ore precedenti a Natale. E poi ancora però c'è questo elemento del silenzio. Poco fa Antonio Ferrari parlava con diciamo un certo fastidio, no, del chiasso che c'è sui social. Sono due riflessioni queste che nascono dalle parole del Papa.
Senz'altro, diciamo che quello che le parole del Papa sembravano analoghe a quello che l'esercitatore degli esercizi ignaziani suggerisce all'esercitato per entrare nella contemplazione, in quella forma di preghiera che permette allo spirito di parlare alla persona attraverso le emozioni spirituali. Qui di fronte a noi abbiamo due grandi emozioni che ci attraversano. Da una parte c'è quell'emozione shock, quell'emozione improvvisa che oggi sembra essere la caratteristica del nostro tempo. Viviamo di emozioni sempre più forti, cerchiamo emozioni sempre più forti, costruiamo non come i nostri avi delle cattedrali di pietra per tenere l'eco dello spirito, ma delle cattedrali emotive fatte di feste con musica chiassosa che dura tutta la notte, fatta di notizie flash, fatta di botti di Capodanno. E dall'altra c'è invece un'altra forma di emozione, quella che Aristotele chiamava la taumazein, lo stupore. Quell'emozione che è la base della conoscenza. Come faccio ad avere quella certezza, per riquotare di nuovo Papa Francesco ai giovani dell'Azione Cattolica, che quel Gesù viene, che quel Gesù mi ama, che quel Gesù è fedele al suo amore? Ecco, lo posso fare solo nell'emozione dello stupore di una mangiatoia che diventa la culla, che diventa il luogo della vita, di quello strumento di sopravvivenza che in realtà diventa il massimo dell'amore. E qui, se mi è permesso essere un po' campanilista da francescano, ecco, direi che è la stessa esperienza spirituale di San Francesco, quando ha voluto vedere a Greccio quell'incarnazione, quell'atto divino supremo nella semplicità della stalla e della mangiatoia.
Tra l'altro eravamo proprio a Greccio pochi giorni fa a seguire la presentazione del restauro della Cappella del Presepe. Padre Paolo, abbiamo pochi minuti per chiudere la nostra rassegna. Da qualche settimana si è chiuso l'anno santo della Misericordia. Sabato abbiamo fatto gli auguri a Papa Francesco per i suoi 80 anni. Le chiedo un commento un po' a bilancio di questo anno santo, anno, lo abbiamo detto, in cui il Papa ha sottolineato la misericordia, e questa sottolineatura del grande amore di Dio, della sua capacità di perdono, gli è costata anche alcune critiche, no? Qualcuno parla del Papa come la star del permissivismo, colui che ha fatto diventare la tolleranza una tolleranza, diciamo, senza limiti, ormai l'unico slogan del cristianesimo, e quindi in qualche modo ha come dire, cancellato l'importanza del pentimento, dell'espiazione e dunque del peccato. Come legge queste critiche?
Ma è tempo invernale, è tempo di montagna, è tempo di neve e anche tempo di valanghe. Allora la questione è questa: dire che Dio è misericordia vuol dire che Dio ha permesso, è diventato permissivista nei confronti del peccato? O vuol dire che Dio non si arrende a quel fallimento della natura umana che è il peccato e fa di tutto perché quella slavina di male non diventi un qualcosa che travolge tutto? Allora l'anno della misericordia, questo criterio contagioso di Dio che vuole diventare storia dell'uomo, tant'è vero che è giubilare, cioè si inserisce negli anni dell'uomo, vanno visti secondo me in questo senso. Non è un qualcosa che si mette a monte, che consente o meno a ciascuno di fare quello che vuole, ma è un qualcosa a valle, sono le parole che ha detto anche il Papa stesso. Non c'è peccato che il peccatore confessi contrito nel suo cuore che non viene perdonato da Dio. E allora la misericordia non è l'atto di arbitro che ho a priori prima di ogni azione umana, ma è quelle braccia del Padre che di fronte alla sua creatura si china fino in fondo perché la creatura non cada a terra. È come questo papà che cerca di raccogliere questo bambino ovunque esso sia caduto. Se noi lo capiamo come un atto di arbitrio del giudice a priori che toglie la legge, allora non capiamo la misericordia di Dio. La misericordia di Dio è non arrendersi, è dire: nonostante quello che sia accaduto, io ci sto ancora. E quindi il giubileo della misericordia è semplicemente questo, un Papa che dice: indipendentemente da quello che è accaduto prima, guardiamo alla contrizione, guardiamo a questo Spirito Santo che nelle coscienze genera quel pentimento che è già eco dell'amore di Dio. E di fronte a questo non possiamo che reagire come Dio stesso ci ha mandato, ci ha fatto vedere, ha fatto con ciascuno di noi, cioè con amore misericordioso.
E perché questo messaggio, che non è certo di Papa Francesco ma è del Vangelo, oggi però confonde alcuni credenti?
Beh, forse è una questione di prospettiva anche qui, no? Forse è semplicemente la stessa questione che da sempre accompagna la Chiesa. Non siamo filosofi, non stiamo di fronte a una mera verità teorica, ma siamo di fronte a quella via, verità e vita che si fa carne, quell'esistenza storica di Gesù, che già dalla sua esistenza storica ha visto non tutti trasparentemente capire quello che significavano quei gesti. Pensiamo a quello che accade a Pietro quando negli Atti degli Apostoli si trova di fronte al fatto che quel messaggio di amore potrebbe essere solo per qualcuno o per tutti. Pensiamo al messaggio di Paolo o pensiamo a tutta la storia della Chiesa attraversata dai santi. Allora, che quella verità è storica, efficace e si propaga non è garanzia di una comprensione immediata e adeguata da parte di tutti. Compito della Chiesa è proprio vivere questa tensione della pluralità delle interpretazioni di un'adeguata comprensione che sia la comprensione cattolica, cataulé, cioè nel piano della fede.
Io ringrazio molto padre Paolo Benanti, teologo moralista, francescano del terzo ordine regolare, docente alla Pontificia Università Gregoriana, che ci ha fatto compagnia in questa mattinata prenatalizia, mattinata purtroppo insanguinata dagli attacchi terroristici che ci raccontano le cronache. La ringraziamo molto, padre Paolo, perché ci ha aiutato a dare una lettura anche a questi fatti in una prospettiva di gioia natalizia, e le auguriamo un buon Natale e una buona giornata.
Grazie a voi, grazie del gentilissimo invito e chiaramente gli auguri di cuore da parte mia.